Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Mentre ci avviciniamo alla Pasqua, una domanda proviene dalla vita e dagli scritti dell'Apostolo Paolo. Quali effetti ha l'incontro con Gesù Cristo? In che modo il suo amore può indicare una strada di libertà? Con queste domande si apre la puntata di Tempo dello Spirito. Buongiorno e ben ritrovati da Luisa Nitti.
Buona domenica anche da Gael Curtens. Dopo la meditazione che oggi è tenuta dal pastore Daniele Campoli, presenteremo un piccolo libro, uno strumento utile per chiunque voglia accostarsi alla lettura della Bibbia in modo rigoroso e allo stesso tempo agile. Iniziare a leggere la Bibbia è il titolo del libro curato dal professor Ernesto Borghi.
L'incontro con Gesù cambia radicalmente la vita dell'Apostolo Paolo. È un incontro che produce gioia, ma soprattutto libertà. La fede lo ha liberato da tutto ciò che fino ad allora lo teneva prigioniero in una vita non sua.
Il commento biblico è affidato al pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli, a partire da un testo della Lettera ai Galati e da un versetto di Giovanni 8. La lettura di questi testi è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Perché, fratelli e sorelle, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo desideri egoistici, ma per mezzo dell'amore mettetevi al servizio gli uni degli altri. Se dunque il Figlio di Dio vi farà liberi, sarete liberi davvero.
I want to break free, cantava Freddie Mercury, il noto cantante dei Queen. God knows I want to break free. Voglio diventare libero, Dio sa quanto io voglia essere libero. Mi sono innamorato, per la prima volta e davvero, e Dio sa. Nel ripercorrere la vita di una persona famosa e di successo, come quella del cantante Freddie Mercury, ci rendiamo conto quanto travaglio si possa celare dietro le quinte di una persona per trovare il proprio posto nella vita, la propria personalità, la via che possa portarci ad essere veramente noi stessi. La libertà che viene cantata, anelata, sperata, è quella di essere felici, di trovare la pace in noi stessi e con noi stessi, e trovare quel filo rosso che dia un senso al nostro vivere. Freddie Mercury, nel suo canto I Want to Break Free, grida al mondo intero che questa libertà e questa pace ritrovata con se stesso è frutto dell'amore. E l'ha scoperto l'esperienza del cadere nel laccio dell'amore, come dicono gli inglesi, con la quale noi scopriamo un mondo nuovo. È con l'amore e nel rapporto di amore che scopriamo semplicemente di non bastare più a noi stessi e che la nostra vita è niente senza l'altra o l'altro. L'amore solamente è quella chiave unica che apre armadi e porte inesplorate. È quella chiave unica che, come un passepartout, ci permette la lettura della vita, della comprensione vera e completa di noi stessi. E tutto quanto avevamo messo in atto prima per creare la nostra personalità, ecco, ci sembra essere stato tutto d'un tratto limitato o che abbia in qualche misura distorto quanto noi fossimo in realtà. Anche la nascita di un bambino ci apre, per esempio, ad un amore nuovo che ci trasforma. Questo è anche il canto di gioia e di lode alla libertà trovata dall'Apostolo Paolo in un modo del tutto nuovo che troviamo in molte delle sue lettere. Incontrare Gesù, egli dice, lo ha liberato da tutto quello che aveva finora imprigionato la sua vita. Libero, finalmente, da tutto quello che gli sembrava renderlo sì grande agli occhi degli altri, ma in realtà lo aveva reso piccolo. Chi conosce la storia della conversione dell'Apostolo Paolo conosce chi egli fosse prima di diventare un discepolo di Gesù. Lui era un fanatico religioso e politico del suo tempo che si prodigava di catturare i primi cristiani. Molti avevano timore di lui. Era un uomo tutto di un pezzo, era l'uomo forte. Il famoso dipinto del Caravaggio che si trova nella Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma ritrae in un modo suggestivo il momento della sua conversione. Vediamo l'Apostolo Paolo che è a terra, ai piedi del suo cavallo e con le spalle al suolo. Un uomo, insomma, sottosopra, girato come un calzino da Gesù, che gli appare sulla via che porta a Damasco. E già, tutto il suo mondo viene capovolto. Il suo incontro con Gesù fu come uno shock terapeutico. Egli vide come una luce che lo abbagliò e lo tenne cieco per alcuni giorni. La sua vista doveva essere curata, come se dovesse togliere le cataratte per vederci di nuovo bene. E non è forse questo quello che compie Cristo con noi? Egli è colui che ci corregge la vista. E nello stesso tempo la luce è come quella di un fuoco d'amore che lo abbraccia e che gli fa vedere le cose e se stesso in un modo completamente nuovo, a lui sconosciuto. Ebbene, i seguaci di Cristo, appunto i cristiani, che sono stati presi dal laccio di Gesù, sanno che quella di Paolo non è una storia isolata, del tutto eccezionale. L'esperienza di questo uomo ritrovato e liberato è anche l'esperienza di tutti coloro che sono stati incontrati durante la via della vita da Cristo. In Dio c'è sempre la possibilità di un nuovo inizio, di una seconda possibilità, e sappi che questa potrebbe diventare anche la tua esperienza. Incontrare Gesù significa entrare in un'esperienza di amore, essere presi per mano ed essere condotti verso la vera umanità. Questa domenica, nel calendario cristiano, è detta Iudica. Giudicami, o Dio, o fammi giustizia, che sono le parole di apertura del Salmo 43. Il salmista osa fare questa richiesta a Dio perché sa che egli ha una parola altra, una parola che sa leggere la nostra vita e la conduce verso sentieri di giustizia, di pienezza, di realizzazione. Buona domenica a tutti voi.
L'oscurità è intorno a noi, da te attendiamo la verità. Rendici luce per questo mondo con il tuo grande amore.
Contro il dolore e lo sconforto, pace.
riflessione che proviene da un popolo indigeno del Nord America, dice: «Non mi interessa che cosa fai per vivere, voglio sapere che cosa sospiri e se rischi il tutto per trovare i sogni del tuo cuore. Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se hai toccato il centro del tuo dolore, se sei rimasto aperto dopo i tradimenti della vita, se sai sederti accanto al dolore, il mio o il tuo». Non mi interessa sapere che cosa hai studiato, con chi o dove. Voglio sapere che cosa ti sostiene dentro quando tutto il resto non lo fa.
Accostarsi alla Bibbia, come iniziare a leggerla orientandosi fra i tanti e diversi testi che la compongono. Ci aiuta in questo compito un libro curato da Ernesto Borghi e Stefania De Vito, che dopo 10 anni viene ripubblicato con aggiornamenti e integrazioni.
Mettiamo il caso che un amico o un'amica che non ha mai letto la Bibbia ci chieda da dove sia meglio iniziare. Quale libro gli consiglieremo di leggere per primo? I 4 Evangeli, così da incontrare subito la figura di Gesù? Oppure la Genesi, tanto per andare sul sicuro, partendo proprio dal principio di tutte le cose? O anche un bel libro poetico, magari il Cantico dei Cantici, così da captare facilmente l'attenzione con una storia d'amore? Oppure ancora, un libro spiazzante come quello di Giobbe, la storia del giusto sofferente che litiga con Dio? Forse non c'è una sola risposta. Ciascuno entra nella Bibbia dalla porta di accesso che più corrisponde alle proprie domande, e questo è inevitabile. Ma la cosa interessante è che qualunque sia la porta d'ingresso che noi scegliamo, la Bibbia resta muta se la leggiamo senza un minimo di orientamento, di alfabetizzazione. Invece di trovarci davanti a una porta d'ingresso, rischiamo di trovarci subito in un vicolo cieco. E insomma, la Bibbia va studiata e ci sono tanti strumenti per farlo, tanti libri. Oggi ne presentiamo uno, un piccolo libro sintetico, meno di 100 pagine, ma completo e bene attrezzato. Si intitola Iniziare a leggere la Bibbia ed è un testo redatto da Ernesto Borghi, presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, e Stefania De Vito, dottoressa in teologia biblica. Un libretto che offre strumenti di comprensione basilari, se vogliamo presenta l'ABC della Bibbia, un modo per accedere ai testi con la giusta consapevolezza. In verità sono passati esattamente 10 anni dalla prima pubblicazione di questo libro. Gli autori e l'editore hanno deciso di ristamparlo, aggiornandolo, come spiega il biblista Ernesto Borghi.
Nel quadro della collana Il Terebinto della casa editrice Cittadella di Assisi e nella collaborazione con l'associazione Asina di Balaam italiana, nel 2014 pubblicammo questo volumetto e nell'arco di questi 10 anni 5.000 copie sono state diffuse. Nel 2016 ci fu la seconda edizione corretta e sviluppata. Abbiamo ritenuto che ormai nella indisponibilità di altre copie fosse necessario riprendere in mano il testo con una serie non soltanto di aggiornamenti bibliografici, ma anche con alcuni approfondimenti sul fronte del rapporto tra lettrici e lettori e il testo biblico nella nostra contemporaneità.
Il testo si caratterizza per la sua agilità, i capitoli sono brevi, però aprono molte prospettive. Penso ad esempio ai capitoli dedicati alla relazione fra Bibbia e storia, o Bibbia e scienza.
Nel corso di queste 92 paginette abbiamo cercato, anche in questa terza edizione rinnovata e sviluppata, di essere attenti a due dimensioni. La dimensione dell'approfondimento di tutta una serie di aspetti interni ai testi biblici, in modo che lettrici e lettori possano avere l'opportunità di sapere che cosa hanno tra le mani quando hanno un'edizione della Bibbia, tra Primo e Nuovo Testamento, e un secondo registro è stato quello del rapporto tra la Bibbia e la cultura a 360 gradi. Si faceva riferimento al rapporto con la storia, al rapporto con la scienza, ma anche a tutta una serie di altri aspetti che toccano altre discipline, pensiamo all'archeologia, pensiamo al tema del racconto di miracolo, al tema della risurrezione, insomma tutta una serie di argomenti per i quali questo libretto può essere un punto di partenza verso, ci auguriamo, ben altri approfondimenti legati alla libertà di lettrice e lettore.
Professor Borghi, quali obiettivi avete voluto raggiungere con questo lavoro?
Senza che noi abbiamo alcuna pretesa di completezza o di esaustività, evidentemente, visto il piccolo strumento che abbiamo tra le mani, però abbiamo ritenuto importante che questo tipo di attenzione fosse davvero la più ampia possibile. Siamo in un contesto culturale nel quale l'ignoranza su questi argomenti, sia all'interno delle chiese, sia nella società civile, è particolarmente rilevante. Allora ci pare che anche questo piccolo strumento possa contribuire a offrire opportunità per colmare alcune lacune, per andare verso ulteriori sviluppi, proprio in un rapporto molto stretto tra Bibbia e cultura.
C'è bisogno quindi di una sorta di alfabetizzazione biblica. La Svizzera, ricordiamolo, è un paese dove sempre più persone, sono ormai il gruppo più consistente a livello di statistiche, dichiarano di non appartenere ad alcuna confessione religiosa.
Nell'antichità questi testi, confluiti poi nella raccolta del Primo Testamento, Bibbia ebraica e del Nuovo Testamento, sono stati scritti in larga misura da credenti per credenti. Allora, noi crediamo che ogni essere umano, quale che sia la sua scelta circa il senso della vita, si fidi di qualcosa o di qualcuno. La Bibbia parla in modo globale alla globalità dell'essere umano e cerca di chiedersi non soltanto chi sia Dio, ma chi sia l'essere umano. Riteniamo che in questo momento storico in particolare cercare di avere degli elementi che ci aiutino a condividere un tessuto di umanità comune sia molto importante. E la Bibbia, sotto questo profilo, se letta in modo attento e interpretativo, può dare grandi opportunità a qualsiasi persona.
Vi invito quindi a procurarvi questo libro della Cittadella Editrice, iniziare a leggere la Bibbia. Fra i vari capitoli ve ne segnalo uno in chiusura, quello dedicato a leggere la Bibbia in gruppo. Contiene suggerimenti sintetici di metodo e di contenuto per una lettura condivisa e comunitaria dei testi. E infine torno all'interrogativo con cui abbiamo aperto. Quale libro della Bibbia suggerireste di leggere per primo? Da dove partire e perché? Contattateci per raccontarlo.
Un annuncio prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito. Imbarazzismi è l'originale titolo di un libro di cui si parla oggi pomeriggio alle 17 a Lugano presso la Chiesa Evangelica Riformata nell'ambito della Settimana contro il Razzismo in corso in questi giorni.
L'autore, il dottor Kossi Komla Ebri, originario del Togo e residente in Italia, parla di razzismo attraverso la chiave dell'ironia, smascherando pregiudizi e stereotipi presenti nella vita di tutti i giorni. L'iniziativa è organizzata dalla Chiesa Riformata insieme al Servizio per l'integrazione degli stranieri nel Canton Ticino.
Grazie per averci seguito e un ringraziamento anche al tecnico Gianni Zocchi che oggi ha lavorato con noi in studio.
Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica!